Bene, felice di trovarvi tutti sani e salvi qui e affrontiamo questo tema legato a queste due parole chiave che sono appunto indulgenza e potere temporale, visto attraverso la vicenda del Giubileo. Come dire, se parliamo di potere di indulgenza è come se parlassimo delle politiche dell'aldilà. Siamo politiche dell'aldilà, che però hanno una ricaduta nell'aldilà. Quindi quando parliamo di potere temporale legato a questo tema, stiamo cercando di capire qual è il passaggio mentale che avviene nel pensiero della Chiesa Cattolica tra il XII, XIII, XIV secolo, e che cosa implica questo passaggio mentale per quanto riguarda la vita stessa della Chiesa e per quanto riguarda un effetto che probabilmente quando viene elaborata la dottrina delle indulgenze non ci si aspettava, cioè l'effetto di un diciamo profondo scisma religioso, politico, culturale che porta appunto alla formazione di quella che viene chiamata la riforma o le chiese della riforma. Quindi non è una questione di scarso rilievo, perché attraverso questo tema di indulgenza si spacca l'Europa cristiana non c'è più, ce ne sono almeno due, e dopo dentro il protestantesimo tutte le formazioni che dalla matrice del pensiero luterano si dipartono ulteriormente complicherà il quadro dell'Europa cosiddetta cristiana. Allora, nel XIII secolo i papi riscoprono la questione del Giubileo, come avete visto appunto 1300, una data facilissima, viene proclamato Bonifacio VIII, eccetera. Qual era la strategia che stava dietro questa scelta della riscoperta del Giubileo? Diciamo che c'erano due esigenze. Con una battuta, far tornare Roma ad essere centro del mondo cristiano, far tornare Roma ad essere il punto terminale di tutte le varie vie che i pellegrinaggi avevano aperto durante l'epoca delle crociate, quando, come dire, un po' il baricentro del pellegrinaggio, di questo movimento collettivo religioso, politico, militare, si era un po' spostato verso Gerusalemme, verso la Terra Santa. In questo caso il motto è: tutte le strade devono d'ora in poi passare per Roma. La centralità di Roma, che voleva dire la centralità dell'autorità suprema del cattolicesimo, e quindi ristabilire questa gerarchia nell'immaginario collettivo di tutto il mondo cristiano, della centralità di Roma, mettendo in atto delle strategie di comunicazione, cioè come fare per intendere tutto questo a una cristianità che usciva da secoli di sofferenze, anche di peste, di carestie, poi ce ne saranno altri nel 600, facendo in qualche modo partecipare attivamente anche la gente più semplice, quella poco istruita, facendo partecipare a un movimento di risveglio religioso che nel cattolicesimo tradizionalmente avviene usando due pedali, da un lato come dire mostrando la santità luminosa nella Chiesa Cattolica attraverso figure di santi, non solo però immaginate ma toccate, le reliquie sono importantissime nel cattolicesimo, perché come dire come se potessimo vedere il santo ancora oggi in mezzo a noi, possiamo toccare le reliquie. Chi si impossessa delle reliquie pensa di aver acquisito un potere straordinario, dal piccolo uomo della strada che ha bisogno di un miracolo e quindi poi portano un ex voto che è una reliquia sulla reliquia, c'è cioè una comunicazione sulla comunicazione che la reliquia incorpora, fino a la grande lotta per catturare la reliquia più blasonata che potesse, come dire, comparire negli stendardi dei comuni e delle città dell'Italia. Quindi questa riconfigurazione della cartografia religiosa dell'Italia, dell'Europa, attraverso le reliquie. E poi per le pellegrinaggi a Roma. A Roma però questa volta, la centralità di Roma, il Giubileo doveva servire a questo, a ristabilire questa centralità di Roma. Secondo elemento, mettere in scena durante il Giubileo, perché ancora oggi è una grande messa in scena, cioè in senso tecnico, cioè c'è una scenografia, una regia, no? Cui simboli che questo Giubileo deve esibire devono essere chiari, visibili, no? La porta che viene battuta, una processione che entra per quella porta, cosa vuol dire, tutta questa simbologia deve essere chiara, ma in questo caso la simbologia vera dei primi Giubilei poi si perde questo un po', e quello che vedete lì, ribadire il potere della Chiesa di influenzare le sorti dell'aldilà, cioè ribadire una cosa che è sempre esistita, cioè la Chiesa ha una expertise particolare sull'aldilà, no? Come tutte le religioni, anche la religione cattolica ha cercato di dire cosa c'è dopo la morte, ha cercato di far vedere cosa c'è dopo la morte. E allora vuol dire, qual è la novità? La novità adesso la vedremo subito, è che questo esercizio di un potere di definire cosa ci sta dopo la morte, nel periodo giubilare, il primo giubileo, assume una serie di varianti su un tema che già c'era sviluppato. E il tema che è al centro di questa mia chiacchierata è proprio l'invenzione del purgatorio, a cui si connette una ridefinizione della dottrina dell'indulgenza che esisteva già, però viene rifunzionalizzata questa dottrina in funzione di questa invenzione chiamata purgatorio, perché fino al XII secolo nessuno parlava del purgatorio, perlomeno c'erano degli accenni, c'erano di qualche padre della Chiesa, c'era qualche intuizione, ma nessuno ne parlava nel modo con cui se ne parla a partire soprattutto dal XIII secolo, quando evidentemente una volta lanciata questa idea che c'è qualcosa in mezzo, una terra di mezzo, un terzo luogo fra ciò che sta su e ciò che sta su, il paradiso e l'inferno, ovviamente, come accade in tutte le religioni, compresa la religione cattolica, poi no? La mente dei teologi, dei filosofi, degli esperti anche di diritto si sono esercitati per dare un contenuto, una consistenza a questo terzo luogo. Qui userò Dorè, ma insomma è scontato che usi Dorè, le immagini di Dorè sono efficacissime perché descrivono molto bene. Allora, la credenza che esista un terzo luogo, pur avendo, ripeto, illustri predecessori, ne parla Agostino, Sant'Agostino, riguarda sostanzialmente quella che Jacques Le Goff, che è un grande storico del Medioevo cristiano e che ha scritto un bel tomo di quasi 500 pagine sulla nascita dell'idea del purgatorio, ci spiega come il purgatorio è importante perché segnala che c'è stata una modifica del pensiero della Chiesa Cattolica. Non più alto o basso, ma qualcosa in mezzo. Non più due stati, due luoghi, l'inferno dove ci si danna e il paradiso dove si salva, ma un terzo stato, un terzo luogo in cui, come dire, questa partita giocata fra dannazione e salvezza è ancora aperta anche dopo la morte. Questa è la novità. Questa novità significa che la Chiesa Cattolica si spinge ad un livello di riflessione su dopo morte, dicendo c'è un terzo luogo tra il paradiso e l'inferno, e su questo terzo luogo io esercito un certo potere su questo terzo luogo. Io regno anche su questo terzo luogo, come dire, in condivisione con il potere di Dio, ma mi arrogo il diritto di poter, come dire, stabilire entro quali termini e in che misura chi deve andare a finire in questo terzo luogo, fin quanto ci può stare, che cosa avviene tra questo mondo dei morti che stanno lì in attesa, no? Una specie di lista d'attesa, no? E chi sta rimane in terra. Questa idea, come dire, di un terzo luogo dove si esercita un potere temporale della Chiesa, temporale qui lo usiamo in modo nuovo, lo uso in modo nuovo, cioè un potere di sciogliere i peccati che fino al XII-XIII secolo era un potere che veniva delegato poi a chi? Al sacerdote, nel confessionale. Cioè la confessione era questo terminale che permetteva alla Chiesa Cattolica di, come dire, da un lato di guidare spiritualmente gli individui attraverso la confessione auricolare, ovviamente dando le istruzioni ai preti, ai frati che confessavano, ma sostanzialmente la logica qual era? Che tu, peccatore, quando riconoscevi il tuo peccato, andavi a confessare e il confessore ti assolveva. Basta. Cioè accumulare in terra, come dire, un tesoretto di assoluzioni, sperando che dopo la morte questo tesoretto ti fosse riconosciuto da chi? Dal Padre Eterno, che ti dice: beh, ti sei sempre pentito, sei sempre stato bravo, vieni. Ci siamo. Questo meccanismo cambia, questa concezione cambia, quindi vedete che attorno al Giubileo c'è qualcosa di molto importante che è accaduto nel cattolicesimo, perché appunto è come se la Chiesa dicesse: io d'ora in poi, con il purgatorio, posso stabilire che se noi siamo in grado di pregare per chi muore, perché chi muore e magari non ha scontato tutte le colpe che aveva accumulato in terra, però non è anche un cattivo perso, no? Non è perduto, può, può. Se noi in questa zona intermedia preghiamo per queste persone, cerchiamo di intercedere per loro pregando, ovviamente pregando come Chiesa ma anche come singoli fedeli, questo tempo d'attesa finirà per queste anime e potranno finalmente entrare in paradiso. Come vedete, questa è una cosa interessante, nel senso che non è più un potere della Chiesa di sciogliere i peccati qui in terra, ma di pretende di poter in qualche modo continuare a sciogliere anche dopo la morte in uno spazio e in un tempo intermedio, che non è completamente a disposizione della Chiesa, certo, ma non è più come il paradiso dell'inferno, perché qual è la logica del paradiso dell'inferno? Muoio, c'è un grande giudice che dice: adesso tu stai qua e vai all'inferno, tu stai qua e vai al paradiso, è Dio che decide. Qui invece, ecco la temporalità di questo potere. Una struttura come la Chiesa Cattolica, che ha amministrato la confessione per secoli in un certo modo, decide di intervenire in questo spazio che teoricamente sarebbe uno spazio invisibile, inconoscibile, misterioso nel senso tecnico, che dipenderebbe solo dalla volontà di Dio stabilire chi si salva e chi si danna, no? Vi ribadisco queste cose perché vedrete fra poco come su questo problema di chi si salva e chi si danna e chi decide si spacca il cristianesimo medievale e nasce la riforma protestante. Queste politiche dell'aldilà dunque sono anche politiche che cominciano a immaginare di organizzare uno spazio nell'aldilà. Fino al XII secolo c'era stato un esercizio per immaginare appunto il paradiso, come sarà, dove sarà, chi ci va, chi non ci va, l'inferno come sarà, e l'immaginario era classico, ma immaginare un terzo spazio è stato un ulteriore stimolo anche dal punto di vista letterario, quindi non si capirebbe Padre Dante, non si capirebbe la grande letteratura, no? che si sviluppa attorno a questo spazio. Quindi l'invenzione del purgatorio, dopo arriviamo all'indulgenza, adesso io inverto la questione, le indulgenze vengono in qualche modo cambiate perché si inventa il purgatorio, serve a creare una nuova mentalità di massa tra i contadini, tra la nascente borghesia, fra l'aristocrazia, fra i principi e l'ultimo arrivato, no? Una nuova mentalità di massa che induce a vedere oltre un nuovo spazio e quindi induce a pensare non più in termini binari, chi si salva il più, chi si danna il meno, chi sta in alto, chi sta in basso, ma induce a pensare in modo trinario, una logica ternaria se volete. Sono tre spazi, tre luoghi, tre momenti, tre stati, tre condizioni, che vedremo ha degli effetti interessanti, delle analogie, diciamo, interessanti a questo sociale. Quindi il mondo dell'aldilà, che è il mondo dei morti, o anche, possiamo dire, il mondo delle anime, degli spiriti, no? Se ci crediamo, come ci credeva appunto in quel momento la grande massa del mondo cattolico, ma non solo cattolico, ma ci credevano tutti che ci fosse qualcosa, che ci fosse un mondo di morti e di spiriti di anime. L'idea ancora interessante, nuova, è che con questo mondo io posso non solo comunicare, anche io credente semplice, perché? Perché posso con le mie preghiere, come dire, intercedere perché la lista di attesa del purgatorio si sveltisca. Chi è in lista d'attesa, grazie alle mie preghiere, alle mie buone azioni, possa liberarsi da questa condizione intermedia. Altra cosa importante, in qualche misura la Chiesa poi insegnerà ai suoi fedeli che non solo quindi è possibile che il mondo dei vivi influenzi su questo mondo dei morti intermedio, ma che, come dire, posso anch'io prepararmi ad andare in questo mondo intermedio se non sono sicuro di aver avuto una vita, diciamo, santa, no? So che ho peccato, quindi forse andrò in purgatorio, ma già vivendo posso determinare le condizioni più veloci possibili per uscire dalla condizione del purgatorio, facendo delle cose che sono legate alle politiche dell'indulgenza. Cioè io posso in sostanza accumulare in terra attraverso il pentimento spirituale se ho fatto dei peccati e aggiungere, rafforzare questa azione di pentimento con delle azioni concrete. Con delle azioni concrete che, come al solito, strucca, il mondo va sempre così, il sacro soprattutto va sempre molto bene con il denaro, le azioni concrete si tradurranno in oblazie, in offerte, in denaro. Quindi io posso, la cosa nuova di questo periodo è che io posso non solo confessarmi dei miei peccati, posso anche andare a fare il giubileo, ma in più il confessore mi dice, vabbè, ti assolgo, ma se tu in qualche modo vuoi intanto accumulare il tuo piccolo capitale di là, in quello spazio chiamato purgatorio, questo tesoretto che dopo ti servirà, beh, insomma, puoi convertire una serie di penitenze spirituali in penitenze corporali e in offerte. Questa trovata delle offerte, evidentemente, è il prodotto di una società che sta cambiando. Che appunto comincia ad avere come principio di regolazione dei rapporti economici e sociali il denaro, lo scambio delle merci e così via. Allora, questo appunto è un classico, quella sulla vostra sinistra, vedete, è una classica riproduzione di questo personaggio, che è uno dei personaggi che Martin Lutero evidentemente vide come un demonio interno, sotto mentalmente spoglia. Era un monaco che, adesso vedremo fra poco, batteva le campagne e le corti, anche le città della Germania, riscuotendo le offerte per il grande giubileo e per in qualche modo ribadire che se uno offriva qualcosa accumulava questo tesoretto nell'aldilà. E questo invece, come vedete, è di nuovo una cosa più recente, l'altro giubileo, questo manifesto che probabilmente ricomparirà tale quale fra poco. Bene, ovviamente dentro l'invenzione del purgatorio e la rielaborazione della dottrina dell'indulgenza, che non è che non fosse nuova, esisteva già, però c'è qualcosa che fa cambiare di segno questa pratica. Allora, ci sono cose vecchie che vengono ribadite, le quali sono ovviamente ribadito che l'anima è immortale, quindi dopo la morte c'è un altro mondo e fin qua nulla di nuovo, ma che dopo la morte è come se, questa è la dottrina, ecco perché c'è qualcosa di giuridico, perché anche la filosofia scolastica, quelli che si interessavano di materie giuridiche, cominciano a utilizzare un linguaggio giuridico per descrivere questo purgatorio, cioè come se fosse due gradi di giudizio. Moriamo, abbiamo un primo grado di giudizio, e poi ci dice: beh, allora tu intanto, quando poi arriverà la fine dei tempi, sei già destinato ad andare in inferno, sei destinato ad andare in paradiso, no, tu stai in una zona intermedia, questo è il primo grado di giudizio. Poi c'è il giudizio finale. Questo giudizio finale, in qualche modo, è, rispetto al primo livello di giudizio, è diverso, perché chi è già salvato, chi è già dannato, è come dire, è come se la sentenza fosse passata in giudicato. Chi invece sta nel terzo livello, nel terzo luogo, è come se in attesa di sentenza finale, no? Questo implica allora una ridefinizione di una cosa vecchia che esisteva, che noi tutti ci ricordiamo, la distinzione fra peccati veniali e peccati mortali, cioè peccati che si possono perdonare, peccati che non si possono perdonare. E allora si allarga la fascia dei peccati perdonabili, e su questi peccati perdonabili la Chiesa dice: io posso rimettere questi peccati, cioè posso dirti che va bene, vai avanti, al massimo te ne vai in purgatorio. Dopodiché l'aspetto interessante è che nella definizione del purgatorio, la parola purgatorio è latina. Agostino, quando ne parla appunto come un equivalente in italiano di purificazione. Quindi è uno stato, uno stato di impurità, purgatorio, e quindi bisogna purificarsi, no? Fare una specie di stagione di purificazione, e su questa condizione l'aspetto interessante è che mentre questi due luoghi finali, paradiso e inferno, sono luoghi appunto che poi verranno definitivamente destinati a chi si è comportato male, a chi si è comportato bene, già nel purgatorio, in risultato intermedio, sul dopo la morte, secondo la teologia, secondo la scolastica, eccetera, come dire, si soffre anche fisicamente, cioè come se si comincia a dire qualcosa di curioso che poi Padre Dante illustrerà in modo straordinario nella Divina Commedia, cioè che ci portiamo appresso un po' di corpo, ciò che è un po' curioso se ci pensate, perché la dottrina è: muoio, il corpo si disfa, e l'anima che va su, se va su o va giù a seconda del caso, oppure sta in mezzo, una terra di mezzo. Questa cosa della corporeità, anche questa è una novità che è interessante ricordare, perché presunto, quindi il purgatorio è come se fosse una prova del 9, cioè ti tengono sotto controllo, se la superi vai su, se non la superi retrocesso in serie C. E ovviamente i due simboli quali sono? Beh, il fuoco. Il purgatorio è una prova del fuoco, non è il fuoco eterno, è la prova del fuoco. Ed è la prova dell'acqua ghiacciata, cioè del gelo, che però è sempre l'acqua il simbolo, è sempre un potentissimo simbolo, perché il fuoco rigenera. No, non a caso la fantasia magnifica anche dei teologi, no? Dice, ma dove sta sto purgatorio? Se si parla di terzo luogo, si parlava di luogo, Oggi nel catechismo la Chiesa cattolica non si parla più di luogo, è sparita questa cosa, perché è teologicamente complicatissimo sostenerlo, no? Si parla piuttosto di uno stato di purificazione, quindi si mantiene un po' le sembianze della vecchia idea del purgatorio, ma il terzo luogo non c'è più nel catechismo dal 1967. Tanto per capire. Allora, in questo caso qualcuno dice, ma ovviamente dove uno va a vedere? È in un vulcano, è il vulcano che dobbiamo andare a vedere dove c'è il purgatorio, così dire. E il battesimo di fuoco riprende questa celebre frase che si trova, che è molto esoterica, in Matteo 3, quella famosa scena dell'incontro di un gruppo di persone con Giovanni Battista, che appunto dice, sì, io adesso mi battezzo con l'acqua, ma avrà qualcuno a cui non sono degno di allacciare i sandali che mi battezzerà nello spirito e nel fuoco, che evidentemente associato alla parola spirito diventa un simbolo, no? È un simbolo, lo spirito vuol dire che è una forza superiore a quella materiale e che quindi ha la capacità di rompere i limiti della volontà umana. L'acqua purifica, rigenera, quando è fredda e insidiosa è associata al terzo luogo, quando il ghiaccio viene associato al concetto di prova, appunto è come dire ci facciamo una bella doccia scozzese in purgatorio. Se resisto bene, se questa prova la supero bene, e allora vado avanti. Quindi il purgatorio diventa un al di là intermedio fra paradiso e inferno, dove la prova che l'anima subisce può essere accorciata, attenzione a questo concetto, può essere accorciata da chi? Non tanto da chi sta lì, ma da chi sta qui. Quindi dalla preghiera di noi vivi e dalla funzione mediatrice della Chiesa Cattolica. Questo accorciamento, questa contabilità spirituale, non è in mano a chi appunto è già arrivato lì, ma è in mano ai vivi. Questa è la cosa interessante, qui sta la temporalità di questo potere. Perché temporalità? Perché è come se la Chiesa Cattolica dicesse, io ho un potere così profondo, così potente, da poter condizionare anche che cosa? È un po' anche le decisioni di Dio. Se noi con il nostro suffragio possiamo accorciare i tempi di attesa, vuol dire che sì, questa decisione di chi si salva e chi si danna è come se fosse un po' sottratta alla volontà di Dio. Oppure è un equilibrio, un compromesso che si fa tra il potere della Chiesa e quello di Dio. Allora, l'idea che ci sta sotto dal punto di vista, se volete, qui faccio un po', mi approprio un po' di cose che non conosco, ma insomma, siccome in sociologia abbiamo avuto grandissimi precedenti di come si possa, attraverso un'analisi dell'idea teologica, capire come funziona la società, sto pensando a Max Weber, lo spirito, l'etica protestante, lo spirito del capitalismo, su cui lui ha scritto pagine fondamentali, proprio su questi temi, tra l'altro. Allora, l'idea è che i peccati commessi in terra possono essere cancellati nell'aldilà o ridotti gradualmente grazie al potere di intercessione della Chiesa, perché è evidente anche quello, la forza delle preghiere individuali ha senso solo se c'è, come dire, un grande contenitore che legittima questo sforzo collettivo di pregare per i defunti. È come se il Papa avesse affermato una sorta di diritto sulle anime, non solo dei defunti, no? ma anche di chi defunto ancora non è, nel senso che io vivo devo pregare per chi è morto, perché in qualche misura in questo modo cerco di migliorare la sua condizione dopo la morte. Con l'avvento dell'idea purgatoria, ciò che è interessante studiare, questo l'ha fatto Jacques Le Goff, non è una mia idea, adesso la sintetizzo perché è molto affascinante quello che Jacques Le Goff ci dice, come dire, oltre alla classificazione dei peccati veniali, peccati mortali, peccati di cui ci si pente, peccati di cui ci si pente ma per i quali non si è ultimata la penitenza, che questa sia rimasta la dottrina attuale della Chiesa Cattolica. Cioè si continua a pensare che esista uno stato, non un luogo, uno stato, una condizione, non si definisce più nel luogo, in cui le persone, vuol dire che si sono anche pentite, però è come se non avessero scontato fino in fondo la pena, no? E quindi hanno un tempo generosamente dato da Dio perché dopo la morte si riesca a scontare tutta questa pena non ultimata. È come se la Chiesa Cattolica avesse cominciato a catalogare le anime per gradi e meriti, a fare una specie di gerarchia. E sia le anime dei vivi sia le anime dei morti, se noi adesso guardiamo questo schema, lo schema ternario che sta sotto la logica del purgatorio, la logica delle indulgenze, come dire, se voi mascherate, potremmo mascherarlo questo qua, vedete, se mascherate il quadratino, il rettangolo di mezzo, lo schema era binario: i buoni salivano in paradiso, i cattivi dannati alla vita. Punto. Era molto chiaro, era uno schema 0-1, uno schema di logica binaria. Qui invece è una logica ternaria, perché c'è qualcosa che sta in mezzo. Allora, se noi guardiamo la cosa curiosa, adesso non c'è una perfetta coincidenza tra questi due schemi, ma c'è una cosa curiosa che tra il XII e il XIII secolo la società del tempo, la società feudale, allora feudale, aristocratica, nobiliare, guidata dalla Chiesa, cominciava ad avere una tripartizione. C'erano i maiores, cioè quelli che durante la Rivoluzione francese era il primo stato, gli aristocratici, il clero, la grande proprietà feudale e così via, i principi, i nobili, la corte, eccetera. Poi c'erano gli ultimi della classe, i laboratores, quelli che lavoravano nei campi, gli artigiani, le botteghe, eccetera, eccetera. E poi c'è in mezzo qualcosa che emerge in tutte le società medievali segnate dalla prima fase di urbanizzazione, tra cui Padova. Padova sta qui dentro, no? Sta questo mediocres. Quindi erano anche mediocres, non nel senso che erano mediocri, ma perché non si sapeva bene più come definirli. Fra il proprietario fondiario e chi non aveva terra emergeva un terzo stato, diremmo, se usassimo la terminologia della Rivoluzione francese, che segnava una nascita della nascente borghesia. Questa nascente borghesia, voi vi ricorderete, che ha un problema, che non è una borghesia capitalistica subito, tout court, è una borghesia che si dedica al mercato. Quindi comincia a maneggiare due logiche, la logica dello scambio delle merci e la logica del denaro. Vedremo che sullo sfondo avremo a che fare fra poco con dei grandissimi banchieri. Vedremo fra poco. Quindi nascono le banche, nascono i primi giudizi giuridico, i primi contratti di compravendita. Ora, tutta questa nuova fascia sociale sente che tutta la predicazione precedente della Chiesa Cattolica è stata contro questo tipo di uso spregiudicato del denaro, quello che passava sotto la categoria dell'usura, no? Cioè giura, lo sappiamo oggi, è una parola bruttissima perché sappiamo cosa vuol dire, ma lì era un'idea molto più l'asca, nel senso che Gesù era tutto ciò che riguardava la capacità di far fruttare denaro dal denaro. Quindi anche il profitto buono, anche il ricavato buono, usando denaro e merci, non più terra, come posizione di rendita, cioè tutto quello che diciamo in termini economici, l'economia di mercato, che comincia, non comincia oggi, comincia tra il XII e il XIII secolo, perlomeno a macchie di leopardo in Europa. L'Italia è uno di questi paesi, una di queste grandi macchie di leopardo dello sviluppo della nuova recente borghesia dei mediocres. Questo nuovo segmento sociale si pone moralmente il problema di trattare il denaro, ha degli scrupoli morali, perché dice: ma io sto facendo qualcosa di peccaminoso. I mercanti facevano il testamento, facendo il testamento lasciavano alla Chiesa un po' di soldi, un po' di terra, proprio sempre una logica del purgatorio, capite? No, mi sono un po' spoccato le mani del denaro, morendo do questo alla Chiesa, ma è un tesoretto non solo morale, ma anche un po' materiale che si va a depositare nelle casse dello Stato, della Chiesa, che si va a depositare nei grandi monasteri, si va a depositare nei grandi carrozzieri delle più importanti diocesi del mondo, o mondo medievale cristiano europeo e così via. Se vi ricordate, uno dei punti del conflitto tra la figura di Francesco e suo padre è proprio su questo tema. Il padre di Francesco era un mercante di stoffe, probabilmente non solo mercante ma anche intermediario, quindi esprimeva una nuova società che a cui, come dire, va benissimo questa idea del purgatorio. Non so se mi spiego, questa idea del purgatorio è un po' consolatoria per queste classi sociali emergenti, no? Allora, che ci sia un'analogia, una coincidenza, è difficile, è sempre molto difficile, bisogna essere molto prudenti, però come dire, mettendo a confronto questa logica ternaria di tipo religioso con questa logica sociale che si sviluppa in quell'epoca, qualche cosa di curioso troviamo. Andiamo verso la fine. La questione che a un certo punto si discute tra i filosofi scolastici e della teologia, eccetera, che poi rimbalza nelle decisioni che vengono prese dai vari concili. C'è quello di Firenze 1454 che prenderà la decisione di fissare questa dottrina delle indulgenze. Quanto tempo occorre passare il purgatorio? Poi è rimasta questa espressione. Sono in purgatorio in questo momento, no? Lo diciamo spesso, ma sperando che passino, perché questa è la concessione, che passi, non è una concessione eterna. Voi vedete che già questo gioco di parole, eterno, temporaneo, chi è che decide? Lo decide la Chiesa Cattolica, dice no, c'è un tempo temporaneo che non è il tempo eterno di Dio, su cui io posso intervenire da qui sull'aldilà. Questa logica in qualche modo permette alla Chiesa di rafforzare il potere di rimettere i peccati agli individui e quindi di esercitare un'ulteriore pressione psicologica sulla coscienza degli individui, cioè di legare ad essa ancor più il credente, il fedele, perché il fedele sa che se si affida alla Chiesa, anche se fa delle corbellerie, se fa dei peccati gravi, insomma non solo gli viene perdonato, ma in qualche modo sa dalla Chiesa stessa, ma che sa anche che nell'aldilà questo perdono è un'assicurazione sulla vita dell'aldilà. È chiaro questo gioco, no? Adesso vi faccio leggere questa bellissima frase di Jacques Le Goff, così che ci permette di riannodare tutti i due fili che ho preso, purgatorio e indulgenze, lo riannodiamo al giubileo. Quando la Chiesa fa scendere il purgatorio, molto fa descendre, usa questa parola, fa scendere il purgatorio dalle altezze del ragionamento all'insegnamento quotidiano la pratica pastorale, mobilitando le risorse dell'immaginario, il successo appare molto grande. Alla fine del XIII secolo il purgatorio è ovunque, nella predicazione, nei testamenti, nella letteratura in lingua volgare, e il giubileo del 1300 ne costituirà il trionfo. Quasi irrepetibile, sto per dire, cioè si riuscirà a mantenere questa retorica sul purgatorio per fino al 1600, ma dopo già il 1500 e il 1500 le cose sono cambiate, adesso vedremo perché, e a saldare le aspirazioni di miglioramento di una serie di strati sociali, vecchi e nuovi, e l'egemonia che la Chiesa Cattolica esercitava in quel momento sullo scenario europeo. Grazie alla visione della Chiesa non solo è possibile liberare i morti dalle pene che stanno scontando in purgatorio, ma anche cancellare i peccati commessi in vita dai vivi. Questo è l'aspetto ulteriormente importante. Come? Beh, venite a Roma, tutte le strade portano a Roma, fate questo pellegrinaggio, fate queste visite ai grandi luoghi, pregate così colà, alla fine tutto vi sarà rimesso. Io ve lo dico, questo è questa pretesa, questa volontà di potenza che attraverso un'azione devozionale che esisteva già nel pellegrinaggio, un grande assicuratore dice: beh, vi assicuro io, tutto sarà cancellato. Con in più questa ultima riga, con in più l'idea, beh, insomma, non solo ovviamente prego, ma insomma, se converti un po' queste penitenze spirituali in offerte di denaro, meglio ancora, le opere, questa grandissima questione delle opere, che non è più fai del bene, che esisteva questa dottrina, ma fai del bene, contribuendo con risorse materiali a lavare i tuoi peccati. Ora, il carico di penitenza assegnato a un peccatore comincia già nel XV secolo ad essere distribuito fra orazioni e opere meritevoli da compiere. Esisteva già, perché il confessore stabiliva, no? Quanti Padre Nostri, quante Ave Marie, quante preghiere, no? Vai a fare questo. Esistevano, cioè ci sono dei trattati interi che i confessori imparavano nei seminari. Fai a fare le elemosine al povero, fai questo la novena, c'è tutta una casistica che era giuridica e teologica. Cioè questa casistica era come se ci fosse ormai una tabella a doppia entrata: questo è un peccato, corrisponde a X pene. Nulla di strano. Ma nel XIV secolo si aggiunge questa storia del denaro. Allora veniamo a questa idea che c'è dietro le indulgenze, quali sono gli aspetti negativi che vengono introdotti. Primo, si comincia a credere, anche se non è che teologicamente sia stato affermato così, ma poi, come quel discorso che faceva Le Goff, una idea astratta calata poi nella pratica, gestita dai preti, dai frati che andavano a predicare, cioè diventa così, cioè la gente comincia a pensare che le indulgenze cancellino non solo la pena da scontare, ma cancellino anche la colpa commessa. E quindi attribuisce alla Chiesa un potere straordinario, che probabilmente neanche, ripeto, nella teologia ufficiale della Chiesa era chiara. Secondo, diffonde la pratica della compravendita delle indulgenze. E nasce una figura curiosissima, che è quel monacone, la Terzel, che gira le campagne battendo, una specie di esattore, un questore che andava a raccogliere il denaro ogni volta che i grandi giubilei venivano lanciati e in qualche modo avevano il compito di combinare una tecnica comunicativa. Grandi predicatori devono essere, ma anche pronti lì cioè più era abile nel predicare, più raccattava, più saliva nella gerarchia dei grandi predicatori, più aveva, come dire, stimoli alla carriera ecclesiastica. E quindi tutte le lotte, tutte le competizioni, le lasciamo perdere perché siamo ormai alla fine. Cosa succede? Cosa succede nella prima decada del 1500? Perché questo è il punto a cui volevo arrivare. Allora, un Papa Leone X, dopo vi dirò chi era, se qualcuno si ricorda subito, capisce subito dove vado a parlare. Leone X ha cominciato questa, già l'avevano cominciato altri, ma sta ormai, insomma, vuole terminare la fabbrica di San Pietro. E i costi erano elevatissimi, no? Come direbbe qualcuno oggi, erano un po' fuori controllo. Erano fuori controllo, quindi ha bisogno di soldi, Leone X. E come va a cercarsi questi soldi? Beh, insomma, si consulta, parla con l'arcivescovo Alberto di Hohenzollern, un ambiziosissimo, sì, uomo di chiesa, ma un uomo politico, che appunto aveva messo l'occhio su una grande diocesi di Magonza, e quindi diceva al Papa: sì, io adesso ti aiuto, tu però dopo mi dai la diocesi di Magonza, che appunto voleva di un grande potere, diciamo, religioso e politico. Alberto allora dice: sì, ti aiuto a trovare i soldi, in cambio appunto la somma di cui ha bisogno è 10.000 ducati. E Alberto dove va a bussare? A bussare a questo signor Jacob Fugger. Se voi andate a Venezia, cosa c'è? C'è il fondaco dei tedeschi, era la succursale della banca di Jacob Fugger. Come però Alberto, come dice, adesso sì, io ti presto 10.000, ma garanzie, voglio delle garanzie, una fideiussione. Alberto allora si fa confezionare, possiamo dire così, perché è così la storia, non è irridente, è così la storia. Il 31 marzo 1515 il Papa Leone X confeziona ad hoc una, si chiamò bolla, si chiama ancora bolla, cioè un decreto, diciamo, Sacrosanti Salvatoris, già, e via con queste retoriche, no? E Redemptoris, e gli dà il privilegio di dispensare un'indulgenza plenaria nel suo territorio per un periodo di 6 anni. Quindi questo Alberto, che poi diventerà arcivescovo di Magonza, per 6 anni potrà andare a battere come casa per casa, gli dà per villaggio, cassa, predicando il perdono, la penitenza, il purgatorio, e cercare di drenare tutti questi soldi, perché devono essere restituiti a chi glieli ha prestati. Metà però di questo denaro che lui riuscirà a recuperare sarà versato al Papa per finanziare la costruzione, finalmente, la costruzione, non era già avviata, la fine della costruzione della Basilica, e l'altra metà verrà restituita al banchiere. Ed è qui che nasce la crisi di un monaco agostiniano, quindi cattolico, di Germania, Martin Lutero, che evidentemente non capisce più niente, è sconvolto, perché vede che ormai perdono, confessione, penitenza, diventa tutta una compravendita, è diventato un grande affare di dimensioni finanziarie e religiose e politiche. Prima ancora di arrivare a una elaborazione teologica, come al solito, come dire, c'è un impulso alla ribellione proprio morale che Martin Lutero avverte, e se la prende dapprima con questa grossolana predicazione di questo altro monaco domenicano, Johann Tetzel, e nel 1517, non sappiamo se sia qui questo il luogo, la data, ma insomma grosso modo attorno a quell'anno, Lutero comincia però a mettere per iscritto le sue riflessioni su questo tema, che poi saranno le cosiddette 95 tesi contro l'indulgenza e quindi contro tutto quello che le indulgenze a cascata implicavano: la dottrina del potere temporale della Chiesa, la dottrina del purgatorio, cioè smonta pezzo a pezzo tutta questa costruzione e nasce quella che possiamo chiamare una delle fratture più importanti nella storia del cristianesimo. Ce ne erano state già altre, no, sapete, lo scisma d'Oriente spacca la parte ortodossa, questa volta è una spaccatura che ancora oggi ha degli effetti nel mondo cattolico. Allora, sulla nostra sinistra, finiamo, c'è Papa Leone. Chi era Papa Leone? Era della famiglia dei Medici. Il papato, lo sapete, tra anche Bonifacio, non è che fosse un santo, no? Ma anche l'altro che è venuto, Alessandro, erano tutti, come possiamo dire, immanicati a grandi famiglie dinastiche che vedevano il papato come un investimento dinastico. Quindi lotte per arrivare al papato, che uno poi avesse figli, non figli, sposi, non sposi, non importa niente, insomma, è un'epoca un po' molto, diciamo, oscura. Quel personaggio lì è l'arcivescovo, vedete com'è, non so, tutti anelli, broccato, l'arcivescovo di Magonza, Albrecht di Hohenzollern. Questo qui è il signor Fugger, che è un personaggio molto interessante, che per una lunga pezza, fino a Carlo V, ha tenuto in pugno non solo la Chiesa, ma anche qualche imperatore, perché era diventato un grandissimo finanziere, più potente dei Medici. Quindi c'è una lotta tra capitali finanziari nascente che sta sullo sfondo, e questo è il giovane Martin Lutero. Ecco, con questa immagine chiudo, perché in questo modo voi avete capito che abbiamo parlato di una delle tragedie più grandi del cristianesimo. Perché, come dire, è come se non esistesse più il cristianesimo. Cominciano ad esistere nuovi cristianesimi che la Riforma protestante inaugura e che, come dire, non è che si sia superato, non è che siano riconciliati queste tendenze. E tutto il succo del messaggio protestante, perlomeno il protestante non è esatto, tutta l'idea di Martin Lutero, poi ripresa dagli altri riformatori, Jean Calvin, Jean Calvino, Ulrich Zwingli, è quella di dire: smontiamo l'idea che fra l'uomo e Dio ci sia bisogno di un intermediario. Cioè non c'è più bisogno di una chiesa che dica, vi garantisco, vi assicuro, ognuno si salva solo a fede, per fede, leggendo la parola di Dio nella scrittura. Non abbiamo più bisogno di una struttura intermedia. Cioè, capite, fino a quel punto questo modo per cui il cattolicesimo di chiesa romana ha funzionato ha prodotto una polarizzazione che evidentemente non è facile ricomporre ancora oggi. Grazie.
Pace per la splendida lezione, mi pare non soltanto ci hai coinvolto, ma anche rivelando e forse rimuovendo anche certe esperienze giovanili fatte relativamente alla pratica che abbiamo incrociato nella nostra giovinezza o nella nostra infanzia degli anni santi. Allora, a questo punto avremmo anche qualche curiosità da porre al professor Pace, qualche punto da approfondire, testimonianza a quello che pensate, insomma, di dire. È l'occasione buona, ci dà una mano alzata.
Sì, volevo solo chiedere, questa roba qua, questo purgatorio, come hanno eliminato il limbo? Hanno eliminato anche il purgatorio o esiste ancora adesso nella fede cattolica?